Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Dunque, come detto, apriamo il programma dall'Australia e per farlo ci colleghiamo in diretta con il nostro esperto di politica federale, Paul Scutti. Buongiorno Paul e ben ritrovato.
Buongiorno Dario, un buongiorno agli ascoltatori.
Senti Paul, cominciamo dai dati relativi alla pandemia, che sono talmente positivi che alcuni confini interni sono stati riaperti, altri riapriranno a breve, sono state allentate alcune restrizioni per gli abitanti della Greater Sydney, ma sono anche allo stesso tempo talmente positivi rispetto al resto del mondo che il governo federale ha confermato almeno fino a domenica lo stop agli arrivi dalla Nuova Zelanda.
L'unica preoccupazione è quella della Nuova Zelanda, la sospensione della libera circolazione è stata prorogata per altri 3 giorni e questo perché in Nuova Zelanda si sono registrati altri 2 casi che si possono far risalire alla variante sudafricana del virus. Per il resto però la situazione, come hai detto tu, è largamente positiva. South Australia e Queensland hanno annunciato che la riapertura dei confini a tutto il New South Wales a partire dal 1 febbraio. E la premier del New South Wales, Gladys Berejiklian, ovviamente ha accolto positivamente la notizia e in giornata si attende anche una decisione simile dal Victoria. Il premier Daniel Andrews ha anticipato un ulteriore allentamento delle restrizioni nei confronti di chi proviene dal New South Wales. Secondo Andrews, buona parte delle zone del New South Wales attualmente considerate arancioni saranno riclassificate come verdi e quindi aperte alla libera circolazione. C'è da dire anche che a proposito del Victoria che da metà febbraio lo Stato raddoppierà il numero di ingressi dall'estero. Attualmente il Victoria accoglie circa 1100 persone a settimana e queste passeranno a 2100. Si tratta di un numero ancora decisamente inferiore al New South Wales che accoglie 3000 persone ogni settimana, però Andrews ha spiegato che il governo vuole continuare ad esercitare la massima cautela per quanto riguarda il sistema di quarantena negli alberghi e non vuole soprattutto ricorrere a guardie private per gestire la quarantena. E come si ricorderà, sono state proprio le falle negli alberghi a scatenare la seconda ondata l'inverno scorso in Victoria. E poi, per restare in tema di pandemia, c'è ovviamente l'ampio capitolo sui vaccini.
Allora, andiamo a esplorare quel capitolo, Paul, perché ci sono novità importanti che riguardano intanto l'azienda Pfizer, che si è detta disposta ad aumentare la produzione, mentre sorgono dei dubbi su AstraZeneca, perché al momento ci sono, almeno risultano, troppi pochi dati relativi agli effetti sugli over 55. Ecco, incrociando i flussi di queste due notizie, che cosa comporta questa situazione per gli australiani?
Sì, ieri in commissione al Senato i rappresentanti di Pfizer si sono detti ottimisti, hanno aggiunto che l'azienda potrebbe fornire anche più delle 10 milioni di dosi che il governo australiano ha già acquistato. E questo perché Pfizer sta aumentando la produzione in tutto il mondo. Ecco, se davvero Pfizer sarà in grado di far arrivare più dosi in Australia, però dipenderà in larga parte anche dall'Unione Europea, che potrebbe introdurre restrizioni alle esportazioni, e questo per aumentare le scorte disponibili in Europa. Questo possibile blocco non dovrebbe avere conseguenze sul vaccino AstraZeneca per l'Australia, e questo perché l'Australia intende produrlo in loco a Melbourne. Il governo finora ha scommesso in larga parte su AstraZeneca perché questo vaccino è molto più facile da trasportare e somministrare, però ci sono altri fattori che potrebbero limitarne l'utilità. E come hai detto tu, Dario, il problema è che non ci sono ancora molti dati sull'efficacia per chi ha più di 55 anni e pertanto l'approvazione per questa fascia di età non è in Australia, non è scontata. E di queste ore è anche la notizia che anche Germania e Italia potrebbero non approvare il vaccino AstraZeneca per chi ha più di 65 anni. di nuovo ripetiamolo, non ci sono dubbi sulla sicurezza, ma semplicemente non ci sono dati sufficienti per confermare l'efficacia di questo vaccino per chi ha più di 65 anni.
Beh, del resto la percentuale della popolazione che è stata vaccinata è talmente limitata al momento, talmente contenuta, che è inevitabile che i dati siano per il momento parziali e in qualche caso insufficienti per trarre delle conclusioni. Volevi chiudere questo discorso prima di passare alla politica?
Sì, passiamo alla politica una volta tanto.
Ecco, allora, passiamo alla politica, soprattutto per quanto riguarda l'opposizione, perché davvero nell'ultimo anno, negli ultimi 10 mesi sono rimasti nell'ombra sul serio e improvvisamente si sono presi la copertina, perché ricordiamo, a inizio anno il leader laburista Anthony Albanese è stato vittima di un pauroso incidente stradale a Merrickville, a Sydney, ne è uscito, diciamo, fulminato sulla via di Damasco, perché in pratica ha dichiarato Anthony Albanese: questa esperienza mi ha convinto a prendere il toro per le corna, a non rimandare decisioni che contano, e tutto questo si è tradotto in un rimpasto dell'opposizione che, insomma, come dicevamo, nell'ultimo anno ha sostanzialmente guardato da lontano l'operato del governo federale. Che cosa significa questo cambio di personalità, di figure politiche in seno ai laburisti, e come è stata accolta anche la motivazione addotta da Anthony Albanese a questo rimpasto?
Albanese sta cercando di stabilizzare la sua leadership in vista di un possibile voto anticipato nella seconda metà dell'anno. Vediamo quali sono le novità di questo rimpasto. Il grande vincitore di queste novità è il vice leader Richard Marles, che passa dalla difesa a questo mega portfolio di difesa, lavoro, piccola impresa, ricerca scientifica. E tutte queste responsabilità sono state raggruppate sotto la voce ricostruzione economica. Quindi decisamente più responsabilità per il vice, ma anche un'altra novità davvero significativa è la staffetta tra Mark Butler e Chris Bowen, che si sono scambiati gli incarichi su cambiamenti climatici e sanità.
Ecco, riguardo però, Paul, ci sono state alcune polemiche, perché si sostiene che sia un tentativo di Anthony Albanese di far passare un'agenda un po' più conservatrice dal punto di vista dell'approccio dei laburisti e dell'opposizione ai cambiamenti climatici. A questo riguardo, che opinione ti sei fatto?
Guarda, Albanese ha giustificato la decisione dicendo che quello dei cambiamenti climatici è un tema soprattutto economico, e pertanto Bowen è la persona giusta, visto che in passato è stato già brevemente ministro del Tesoro nel secondo governo Rudd. Questa è la giustificazione ufficiale, però non ci possono essere dubbi che la decisione di Albanese ha motivazioni anche strettamente politiche. E cioè Albanese sta cercando di placare la destra del partito, che ormai da mesi continua ad agitare per politiche meno radicali sui cambiamenti climatici. E in questo senso la decisione del leader sembra aver sortito l'effetto sperato, almeno per ora, e questo perché ad esempio Joel Fitzgibbon, che infatti solo qualche mese fa aveva lasciato la squadra di ministri ombra proprio in protesta sui cambiamenti climatici, ieri ha accolto con favore la notizia del rimpasto, e Fitzgibbon ha detto che la decisione di affidare a Bowen l'incarico manda il messaggio giusto alla base tradizionale del partito laburista. Ecco, ricordiamo che Fitzgibbon è il deputato per il seggio di Hunter in New South Wales, quindi una zona appunto tradizionalmente che raccoglie proprio la base operaia del partito laburista. Alle passate elezioni ha rischiato di perdere il seggio, e questo, come si ricorderà, alle passate consultazioni i laburisti si erano presentati con l'obiettivo di ridurre le emissioni del 45% entro il 2030 contro il 26% della coalizione. Quindi Fitzgibbon ormai da diverso tempo chiede politiche più moderate sui cambiamenti climatici. Quindi la novità di Bowen ai cambiamenti climatici, più la novità di Marles, che a cui è stato affidato questo mega dicastero ombra sulla ricostruzione economica, ecco, queste due novità segnalano un po' il messaggio che Albanese sta cercando di lanciare, e cioè vale a dire fare delle prossime elezioni non tanto una contesa su chi ha meglio gestito la pandemia, perché in questo caso i laburisti sicuramente perderebbero, visto che semplicemente non l'hanno gestita perché sono all'opposizione. Ma Albanese vuole spostare il dibattito su chi è meglio in grado di gestire il dopo pandemia. E sotto questo punto di vista potrebbe aiutare il leader dell'opposizione anche la recente vittoria di Joe Biden alle presidenziali americane. Biden sta cambiando marcia negli Stati Uniti decisamente rispetto al recente passato sui cambiamenti climatici, e questo potrebbe riaprire il dibattito e potrebbe mettere pressione su Scott Morrison, che in questi anni si è accodato in pratica a quello che l'amministrazione Trump stava facendo in tema.
Però possiamo dire che in questo senso ha giocato d'anticipo, ecco, prima che arrivassero le pressioni intanto ha cambiato l'interlocutore.
Sì, decisamente. Bisognerà vedere se queste mosse riusciranno davvero a placare la destra del partito. Il problema è che effettivamente non ci sono grandi alternative alla leadership di Albanese. Si fanno le voci di Tania Plibersek, che sarebbe adesso disponibile a prendere la guida del partito. Bill Shorten avrebbe anche appoggiato la Plibersek, però non è facile raccogliere la destra del partito come poteva accadere qualche anno fa. La destra del laburista si è un po' divisa in questi ultimi anni, quindi cambiare leader non è così facile come poteva essere qualche anno fa.
Noi ovviamente seguiremo gli sviluppi di questa situazione sempre in compagnia del nostro esperto di politica australiana Paul Scutti, che intanto ringrazio per l'intervento di questa mattina. Grazie Paul.
Buona giornata e a risentirci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.